Allora, bentornate e bentornati su Intervista Autori. Sono Gianluca Argentin e oggi sono qui con Marco Gui, che ha recentemente pubblicato per Il Mulino il testo Il digitale a scuola, rivoluzione o abbaglio? Il testo, come chiaramente dice il titolo, affronta il tema dell'introduzione dei media digitali nella scuola, lo fa ripercorrendo le idee con cui questi media erano stati introdotti nella scuola e le politiche che sono state implementate, e successivamente va a vedere quali evidenze ci sono a favore o contro l'efficacia di questi media digitali nella scuola per formulare alcune considerazioni su quelle che sono le sfide che si pongono e soprattutto anche per formulare alcune indicazioni di policy. Marco, ti chiedo prima di tutto di presentarti brevemente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e poi ti chiedo di raccontarci cosa ti ha portato a scrivere questo libro.
Allora, buongiorno, io sono un sociologo dei media che si è occupato dai tempi del dottorato dell'uso che le persone fanno dei media digitali, affrontando tematiche come per esempio quella della disuguaglianza digitale, cioè le differenze che ci sono nell'utilizzo dei media che poi portano a diverse ricompense sociali, quella delle competenze digitali, cioè le abilità e le strategie con cui le persone utilizzano la rete, soprattutto con uno sguardo alla fascia più giovanile. E questo tema mi ha portato sia per esigenze di ricerca, cioè per il fatto che le scuole sono un bacino di ricerca molto importante per chi si occupa di queste tematiche, ma anche per ragioni sostanziali, perché poi nella scuola si gioca molto sia il tema della competenza digitale che quello della disuguaglianza digitale. Tutto questo mi ha portato ad avvicinarmi alle scuole e sono stato responsabile scientifico di una serie di ricerche estensive, sia quantitative che qualitative nel mondo della scuola, dapprima per alcune amministrazioni locali, province, regioni come la Lombardia, il Trentino, la Valle d'Aosta e infine una grande ricerca per il Ministero per lo Sviluppo Economico che mi ha portato anche a visitare decine di scuole e quindi ad affiancare all'analisi quantitativa anche un'analisi più approfondita sulle dinamiche che si creano nella classe e all'interno dello staff della dirigenza. Ecco,
E questo libro nasce da questa esperienza, quindi.
sì, questo libro nasce proprio da queste esperienze di ricerca sul campo e dal legame tra queste esperienze e quindi quello che ho visto nel concreto e lo studio sui media, quindi la teoria dei media. Ma anche la frequentazione della letteratura sulla digitalizzazione, questa grande rivoluzione di cui si è tanto parlato e si parla tanto, sia a livello giornalistico ma anche a livello così della letteratura scientifica. E questo libro vuole mettere insieme diverse dimensioni di analisi del digitale a scuola che spesso si trovano in ambienti diversi, non vengono mai collegati. Uno è quello delle evidenze, come dicevi prima, una è quella delle politiche, ma un'altra è anche quella dell'analisi del discorso. Come si parla di digitale a scuola? Perché è quest'ultima dimensione che poi, su cui è incentrato il primo capitolo, è molto importante perché le politiche tendono a tradurre i discorsi che vengono fatti rispetto a un tema. E nel caso del digitale, nel momento in cui alla fine degli anni 90 non c'erano evidenze, non c'era letteratura scientifica definitiva, il discorso, il modo in cui si parlava del digitale, le aspettative che c'erano sul digitale è stato determinante nel favorire certi tipi di investimenti.
Ok, quindi come dire, tu hai analizzato queste retoriche e le conseguenze e a quali conclusioni giungi passando in rassegna storia delle idee su questo tema e storia delle politiche ed evidenze esistenti?
Allora, intanto la digitalizzazione della scuola, lo dico nel primo capitolo, è proprio un esempio classico di un certo discorso che si è imposto, un discorso dominante che si è imposto su questo tema e che è molto legato alla parola anche di innovazione. Infatti, digitale e innovazione sono due parole che in qualsiasi convegno sul futuro della scuola compaiono associate. E perché questa focalizzazione delle nostre società, che è indipendente poi dalla digitalizzazione e dalla scuola, sul concetto di innovazione che è molto legato con il digitale. E l'innovazione è diversa da progresso. Una volta si usava la parola progresso, adesso si usa di più la parola innovazione. Innovazione rispetto a progresso ha meno una componente etica, cioè è una novità che intanto va bene perché è vittorioso nella competizione economica, ma non ha al suo interno la domanda esplicita rispetto a se questa innovazione farà il bene della comunità, dell'umanità. Quindi l'innovazione è un concetto che spinge a produrre cose nuove, in parte perché produrre cose nuove è un bene in sé. Ecco, intorno a questa idea si è sviluppato un discorso sul digitale a scuola che ha alcune caratteristiche. Intanto la caratteristica dell'urgenza. Bisogna fare presto, perché questa è l'occasione, gli altri stanno andando più veloci di noi, occorre fare in fretta. L'altra caratteristica è quella della rivoluzione, quindi sta cambiando tutto. La scuola non è più quella di una volta, la scuola classica è superata, addirittura i ragazzi non sono più quelli di una volta perché sono diversi, hanno uno stile di apprendimento diverso, non possono più essere coinvolti con le tradizionali metodologie didattiche. Ecco, questo discorso a tratti è ideologico nel momento in cui non rappresenta la realtà, non è basato sull'evidenza scientifica, ma rappresenta una set di aspettative che poi si sono tradotte in politiche. Quindi poi per venire alla parte sulle politiche, queste politiche hanno preso queste due caratteristiche dell'urgenza, cioè fare in fretta, e della rivoluzione. Quindi fare in fretta a fare cosa? A mettere tecnologia nelle classi. Poi con diverse ondate a seconda delle chiamiamole mode tecnologiche del momento, c'è stata l'ondata dei computer, poi quella dei laboratori, quella delle LIM, che è stata un'ondata molto forte, e poi le LIM sono state successivamente quasi del tutto dimenticate dal 2015 in poi. Quindi è bello vedere, è interessante vedere come questo discorso, il modo in cui si parla delle tecnologie, si riflette poi nelle politiche. Questo tipo di discorso si può leggere anche nei termini che vengono utilizzati. Ci sono delle parole che tutti usano rispetto alla digitalizzazione della scuola che fanno parte di questo discorso. Per esempio la parola learning environment, per parlare delle piattaforme, cioè un ambiente digitale dove si impara. E qui c'è già, come dire, l'esito che è atteso, quello di imparare. Allora, alcuni autori, per esempio, hanno analizzato queste parole e hanno messo in luce giustamente che invece che dire learning environment si può parlare di teaching environment. Il risultato non è scontato, ma certamente quella è una piattaforma che a livello descrittivo serve a fare lezione, fare didattica, insegnare. Così come per esempio nativi digitali, un'altra etichetta molto utilizzata, che si lega molto all'idea della rivoluzione, del cambiamento radicale rispetto a quello che c'era prima, e anche questa etichetta è stata molto discussa e come dire, la si può analizzare all'interno di questo discorso dominante. E poi la parte delle evidenze, dicevo prima, da collegare a questa parte più sulla retorica e sulle politiche, perché ormai disponiamo di molte evidenze e almeno alcune delle domande che ci ponevamo, soprattutto quelle sul ritorno degli investimenti, di alcuni tipi di investimento nel digitale a scuola, appunto qualche risposta ce l'abbiamo. E queste evidenze ci mostrano che sostanzialmente il ritorno è stato nullo. Cioè, il ritorno degli investimenti che in Italia, ma anche in molte parti del mondo, sono stati riversati sulla digitalizzazione della scuola, per il momento non ha portato a un aumento dei livelli di apprendimento, che poi era il primo obiettivo di queste politiche. Io nel libro, nel capitolo 2, faccio anche un'analisi dei documenti ufficiali, proprio che giustificano gli investimenti in tecnologia digitale, cioè come i policy maker hanno giustificato questo interesse forte nell'immissione di tecnologia. L'hanno giustificato con tre finalità: aumentare i livelli di apprendimento, aumentare il livello di competenze digitali e infine l'inclusione degli studenti a rischio. Ecco, sul primo di questi obiettivi, che poi è quello più diffuso, quello più maggiormente perseguito, non si notano questi grandi risultati. Chiariamo però che c'è anche un filone di letteratura che quella degli esperimenti su piccola scala, che invece trova degli effetti positivi della digitalizzazione. Però la domanda da farci è: che cos'è tecnologia e che cos'è metodologia didattica? Perché? Perché questi esperimenti spesso mettono insieme le due cose. Faccio un esempio. Un software per insegnare il teorema di Pitagora può funzionare meglio rispetto, in termini di apprendimento del teorema di Pitagora stesso, rispetto per esempio alla lezione tradizionale sul teorema di Pitagora. Però da qui ricavare la conclusione che sono le tecnologie che hanno prodotto questo aumento di apprendimento non è corretto, perché quel software incorpora un diverso modo di insegnare il teorema di Pitagora, magari più pratico, oppure per prove ed errori, oppure tramite il confronto tra gli studenti. Ecco, quindi questa letteratura, che pure trova, ripeto, degli esiti positivi, poi si scontra con le evidenze sul campo che invece ci dicono che gli investimenti non sono serviti a molto, almeno sull'apprendimento.
Per vedere se ho capito bene, quindi dici che sostanzialmente dove ci sono degli effetti positivi delle innovazioni digitali, è difficile capire quanto l'effetto sia dell'innovazione digitale in sé e quanto sia della componente umana che quella innovazione media.
Esatto, della componente anche metodologica, didattica, che viene mediata da quella tecnologia, perché l'innovazione tecnologica spesso giustamente si lega all'innovazione didattica. Uno degli interrogativi che viene aperto da questo libro è qual è il ruolo dell'uno e dell'altro. Forse li abbiamo visti come molto legati, ma non è detto che debbano andare sempre di pari passo. Sugli altri due indicatori di cui parlavo prima, competenze digitali, abbiamo dei risultati non così definitivi come sui livelli di apprendimento, però quello che possiamo vedere dalle poche ricerche è che l'immissione di tecnologia favorisce delle competenze digitali operative, cioè le abilità di utilizzo, e qui ci sono segnali incoraggianti, però non favorisce la semplice emissione di tecnologia, invece delle competenze digitali, chiamiamole critiche, di valutazione delle informazioni, di abilità di avere relazioni sociali significative e non conflittuali, abilità di produrre contenuti in modo consapevole online, abilità strategiche nell'uso di questi media. Ecco, per tutta questa parte più critica, che poi arriverò a dire, secondo me, è la vera urgenza in questo momento per la scuola, non c'è grande offerta e non si vedono grandi miglioramenti nel livello di competenze digitali per effetto dell'immissione di tecnologia.
E per il coinvolgimento degli studenti a più alto rischio di abbandono ci sono evidenze?
Allora, qui c'è qualche evidenza, dobbiamo distinguere diversi tipi di studenti a rischio. C'è il tema delle disabilità, dove sicuramente abbiamo degli esiti sicuramente positivi, anche autoevidenti. Per esempio, pensiamo a tecnologie che abilitano semplicemente alcune attività per persone che normalmente non le possono fare. E su questo c'è anche letteratura e E anche gli insegnanti sono concordi nel dire che questo è un campo dove la tecnologia digitale ha portato dei benefici importanti. Diverso è invece il discorso rispetto, per esempio, a studenti poco coinvolti, studenti che sono a rischio di dropout. Allora, il fatto di pensare che la tecnologia abbia un potere di coinvolgimento è problematico, nel senso che questo potere di coinvolgimento gli studenti lo ammettono, dicono di preferire le lezioni svolte con le tecnologie rispetto alle lezioni tradizionali. Anche gli insegnanti vedono una maggiore attenzione, un maggiore coinvolgimento. La domanda però è quali sono gli effetti collaterali di questo coinvolgimento attraverso la tecnologia, che possono essere di tipo cognitivo, cioè se utilizzo delle strategie ludiche e quindi abbasso la complessità cognitiva per coinvolgere di più le persone, ma possono essere anche di tipo assuefattivo, cioè a un certo punto uno si assuefa a una modalità ludica e quindi l'effetto non si registra più. Comunque, in ogni caso, sulle competenze digitali e sull'inclusione degli studenti abbiamo bisogno di più evidenza per trarre delle conclusioni definitive.
Ma tirando un po' le somme, il quadro che tratteggi va più nella direzione della rivoluzione o nella direzione dell'abbaglio?
Allora, io alla fine ho messo per iscritto delle frasi un po' forti proprio per non dare l'impressione di non voler rispondere a questa domanda. Allora, io credo che sia stato un abbaglio pensare che le tecnologie digitali e gli ambienti ad essa connessi avrebbero rivoluzionato la didattica e la scuola in un senso migliorativo. Questo io credo che sia stato un abbaglio. Credo che sia stato un abbaglio anche rincorrere alcune applicazioni commerciali, perché non dimentichiamoci che la digitalizzazione è stata trainata soprattutto dalle aziende. Quindi rincorrere alcune applicazioni commerciali del mondo giovanile come se fossero l'avanguardia da imitare e da seguire anche per la realtà scolastica. Perché penso che sia un abbaglio? Perché credo che la funzione della scuola tradizionale, ma anche di oggi, è quella di insegnare a leggere criticamente la realtà. E quindi una volta lo si faceva con i testi, adesso lo si fa anche con il mondo digitale. Allora, per leggere criticamente la realtà, non occorre tanto essere all'avanguardia della tecnologia, non occorre tanto utilizzare la tecnologia per veicolare la didattica. O meglio, questo si può fare, ma non è l'urgenza. L'urgenza qual è? Secondo me, quella di insegnare a leggere criticamente la realtà digitale. Quindi, perché invece a questo punto si può dire che è una rivoluzione? È una rivoluzione non tanto per la parte didattica, per le metodologie didattiche, è una rivoluzione per l'oggetto della riflessione. Cioè, oggi la scuola deve porre attenzione alla digitalizzazione come oggetto di riflessione, il che si può fare senza tecnologie, per esempio con una discussione in classe, magari giornaliera, su alcuni fenomeni come i modelli di business dei social network, che cosa sono gli algoritmi, quali sono le dinamiche che si creano nella diffusione delle notizie sui social network oppure nei rapporti interpersonali. Oppure lo si può fare anche con la tecnologia, facendo utilizzare alcuni strumenti, ma non tanto con il fine di veicolare una didattica migliore, cosa che comunque va perseguita, ma non rappresenta l'urgenza, ma con il fine di rendere una persona capace di interpretare la novità tecnologica, che magari in futuro sarà diversissima da quella che abbiamo oggi, con un bagaglio critico forte.
È molto chiaro quello che questo ha come implicazioni verso gli insegnanti. Sono sicuro che gli insegnanti che ci ascoltano troveranno spunti interessanti in quello che dici. Mi stavo chiedendo se ci sono anche delle raccomandazioni che puoi fare verso i policy maker.
Sì, allora faccio sostanzialmente tre raccomandazioni nel libro. La prima è quella che ho un po' introdotto prima, cioè Se finora sono state messe grandi risorse di attenzione ma anche di denaro nella didattica con la tecnologia, io do il suggerimento di spostare parte di questa attenzione, di questo denaro, sul sviluppo di un uso critico dei media, che sono due cose diverse, come ho spiegato prima. Quindi io propongo di organizzare una formazione per i docenti che pur continuando il lavoro che fin qui è stato fatto sulla formazione a fare didattico con la tecnologia, ma soprattutto si concentri su come può un insegnante all'interno della sua attività quotidiana, formare ad una lettura critica dei media. Questo si fa, per esempio, confrontandosi sulle maggiori questioni, che, hanno a che fare con la cittadinanza digitale, la valutazione delle informazioni, la gestione delle relazioni online, la sicurezza digitale, la privacy, la produzione di contenuto, ma anche la gestione del tempo e dell'attenzione. Ecco, questo è un punto su cui nel libro metto un po' di attenzione particolare, perché la condizione in cui ci troviamo di iperconnessione, possiamo chiamarla così, che è l'insieme di internet, smartphone e social, ci pone in una condizione dove oltre alle classiche competenze digitali che ho menzionato prima, c'è anche una nuova urgenza, cioè un'urgenza di abituarsi a gestire una sovrabbondanza comunicativa permanente, quindi gestendo in modo strategico tempo e attenzione. Questa è una cosa che può distinguere un uso arricchente della rete da un uso povero, addirittura controproducente. Quindi la seconda raccomandazione riguarda proprio questo, cioè una nuova attenzione alla linearità, alla argomentatività, alla gestione dell'attenzione con una sua protezione laddove la sovrabbondanza comunicativa la mette a repentaglio. Per esempio, se per caso gli studenti devono leggere un capitolo di un romanzo, sarebbe bello in classe poter discutere su come oggi si legge un capitolo di un romanzo. Quindi, quali sono le condizioni dell'attenzione che ci permettono oggi di poterci immergere cognitivamente ma anche emotivamente in un contenuto di questo genere? Sono condizioni che passano, per esempio, dal mettere in muto il telefonino, oppure mettere un filtro solo per le chiamate da persone che sappiamo essere rilevanti in quel momento per noi, oppure annunciando nelle chat dove siamo molto richiesti la nostra assenza per un periodo. Tutte condizioni che ci spingono ad avere quella calma che ci servirà per avere questo tipo di lettura. Quindi la persona di cultura che io immagino nel futuro è una persona che usa navigazione e approfondimento, entrambe, laddove sono necessarie. E poi la terza raccomandazione riguarda invece come gestire la didattica con la tecnologia, perché abbiamo detto che forse non è l'urgenza più importante, ma è comunque un fronte molto rilevante per la scuola. Allora, le mie raccomandazioni spingono per usare un processo un po' più pensato di innovazione in quel campo, quindi non tanto rincorrendo delle urgenze vere o fittizie di dover dotare le scuole dell'ultima tecnologia, ma cercando di usare un approccio evidence-based, cioè partendo dalle evidenze che già possediamo sull'uso benefico di alcune tecnologie e alcuni utilizzi benefici, e prendendo in considerazione usi che magari non sono così attrattivi per il discorso dominante, sono usi basilari, ma che sono centrali nella scuola. Un esempio è quello della presentazione con le slide. Allora, noi disponiamo di evidenza che ci dice su come occorrerebbe costruire una buona presentazione con le slide, ma mi sembra, le fonti che ho mi dicono questo, che un tipo di formazione di questo genere sia assente in questo momento dalla scuola. Allora, questo è solo un esempio per dire che ci sono anche utilizzi molto basilari che avrebbero bisogno di più studio e di più formazione. senza per forza dover rincorrere delle avanguardie tecnologiche o didattiche che potranno sicuramente essere esplorate da delle nicchie in progetti sperimentali che dovranno portare le loro evidenze, ma che non devono essere sperimentate usando come cavie la massa degli studenti.
È molto chiaro. Volevo chiederti poi sul fronte della ricerca se la scrittura di questo libro, la riflessione alla base di questo libro, ha portato a qualche pista nuova di ricerca a cui pensi di lavorare nel prossimo futuro.
Sì, questo tema della gestione del tempo e dell'attenzione è qualcosa su cui già da un po' sto lavorando e questo libro mi ha spinto ancora di più in quella direzione. È un tema sicuramente affascinante per la sua interdisciplinarietà, perché è un tema psicologico, è un tema di sociologico, perché ha a che fare con le norme sociali che abbiamo intorno, è un tema sicuramente educativo e forse anche di investimento, quindi economico. Io credo che ci sia bisogno di ragionare su che cos'è il benessere, usiamo un'etichetta, il benessere digitale, cioè che cosa della iperconnessione ci faccia stare bene, che cosa invece dell'iperconnessione costituisca un ostacolo per la nostra vita personale, per la nostra vita civile anche e dei gruppi. Quindi credo che questa riflessione sia molto urgente e anche molto interessante dal punto di vista accademico. Quindi credo di andare sicuramente in questa direzione.
Perfetto, molto chiaro anche lo sviluppo che è di più ampio respiro addirittura rispetto al digitale in sé. E infine ti chiederei se hai qualche titolo significativo per il nostro pubblico, qualche lettura oltre chiaramente alla lettura del tuo bel libro.
Ma allora, un libro sicuramente che mi ha affascinato è il libro di Cuban, che si chiama Teachers and Machines. È un libro vecchio, nel senso che è del 1986, però è uno di quei libri che non invecchiano facilmente, perché racconta dei casi storici di arrivo di nuove tecnologie e di come queste sono state recepite nel discorso pubblico, nelle politiche, dagli insegnanti. E leggendo questo libro ci si rende conto che quello che è successo da noi cioè ora con la digitalizzazione era già successo tante volte con la radio, con l'audiovisivo, con la televisione e che questi cicli di entusiasmo, di prove, di errori, di retoriche si ripetono nella storia e facciamo fatica a ricordarci cos'era successo solo qualche decina di anni fa. Quindi questo libro è sicuramente interessante. Bello anche, non del tutto, non condivisibile nella sua totalità, ma interessante questo saggio di Barbrook e Cameron del 96 che si chiama The Californian Ideology, che racconta un po' come questa ideologia dell'innovazione, di un liberismo economico legato però all'anarchia della rete, si sia sviluppato in California durante l'inizio degli anni 90 e si sia trasferito un po' nelle politiche di molti paesi del mondo. Io credo che questo ci aiuti anche un po' a capire le basi di quel discorso dominante di cui parlavamo prima. Dal punto di vista invece degli effetti, molto interessante il libro di Hattie, scritto Hattie, nel 2012, che si chiama Visible Learning for Teachers. Questo è un libro che può essere molto utile agli insegnanti perché fa un po' una rassegna di quali tecniche, quali metodologie, comprese le metodologie che coinvolgono la tecnologia, hanno effetti più positivi. E in Italia questo lavoro è stato portato, soprattutto è tradotto e portato da Calvani e Vivanet, che hanno scritto alcuni volumi molto belli sull'evidence-based education. Quindi anche questi sono consigliabili. E infine, diciamo, rispetto al benessere digitale, quindi Cocca, sono stato coordinatore di una ricerca che credo sia interessante rispetto proprio a quel tema della gestione del tempo e dell'attenzione. E questa ricerca ha mostrato che una media education strutturata in classe porta benefici positivi sia alla competenza digitale, all'uso più responsabile e consapevole dello smartphone, ma anche al benessere soggettivo. Ecco, questo è un libro che deve ancora uscire, a novembre verrà pubblicato da Mondadori Education e si chiama Benessere digitale a scuola e a casa e l'autore, insieme ad altri, sono io.
Sarà un'altra occasione per intervistarti. Intanto grazie mille per averci dedicato il tuo tempo
Grazie
e
a voi.
ai nostri ascoltatori al prossimo podcast.